volentieri con il coordinatore dell'Osservatorio Epidemiologia dell'ASL Toscana Centro, il dottor Fabio Voller. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Da poco come ARS avete rilasciato proprio un report che fa il punto, diciamo, sugli ultimi 30 giorni più o meno. Che possiamo dire? Come sta andando?
Beh, ormai, come detto, diciamo, più volte, siamo sicuramente davanti a un incremento progressivo dei dati, che ancora fortunatamente dei casi, che fortunatamente ancora non è esponenziale, che ha caratteristiche ancora, come dire, più simili a quelle che vedevamo durante l'estate che di quelle che abbiamo visto durante, diciamo, la cosiddetta chiamata prima ondata. Quindi un'età media ancora piuttosto giovane, siamo intorno più o meno ai 40 anni, con stati clinici al tampone in cui intorno all'85% della casistica è o asintomatico o con pochi sintomi, pauci sintomatico, come ormai molti hanno imparato, diciamo.
Sì, sì, è diventato
Zani, come vuol dire poi i sintomi.
L'Accademia della Crusca si è già espressa, va bene.
questo porta per ora ad un incremento progressivo dei ricoveri che non è esponenziale, che anzi segue, come dire, un incremento minore dei casi. E ancora, diciamo, un numero di decessi che fortunatamente è molto limitato. Finché, diciamo, la composizione rimane questa, le caratteristiche epidemiche, diciamo, della curva toscana, come anche di quella italiana, presumibilmente rimarrà, diciamo, grosso modo, appunto in questo modo. Ovviamente, come abbiamo anche detto nel report, dobbiamo stare molto attenti che, diciamo, il virus non si rinfili in alcuni luoghi di esposizione, no? In alcuni ambiti che nella prima ondata hanno purtroppo causato tanti ricoveri e tanti decessi, e quindi nella popolazione anziana. Quindi penso all'RSA, penso agli ospedali. Finché noi riusciamo a coprire questo, sicuramente avremo un incremento di casi, ma riusciremo a tenere un equilibrio nella gestione dell'occupazione delle risorse sanitarie ospedaliere.
Che è poi quello, diciamo, importante, come con lei abbiamo ripetuto da tempi non sospetti, nel momento in cui si sceglie la strada e la convivenza col virus, no? Quindi l'endemizzazione, quello che si diceva, l'età che si abbassa, anche perché poi la tamponatura viene fatta va a pescare dove si cerca, no? Quindi evidentemente negli ultimi tempi siamo andati a cercare sia per la questione delle vacanze, della movida, eccetera, del rientro a scuola, soprattutto, mi sembra, no? in contatti più con un'età minore.
Sì, è fortemente presumibile. Ora spero che prima o poi riusciremo a avere anche i dati relativi ai tamponi fatti, che sono il vero denominatore, no? Perché altrimenti, come dire, abbiamo, come dire, convinzioni forti ma non definitive, no? Perché se non si sa chi stiamo tamponando, poi in definitiva possiamo dire se è un fenomeno caratteristico di un'età piuttosto che di un'altra. I tassi di contagiosità hanno fatto vedere ora piano piano che quelli della popolazione in età scolare, ma che prima era anche la popolazione per una parte che era andata in vacanza, ha tassi di contagio che sono quasi il doppio rispetto alla popolazione anziana. Appunto, è presumibile per i motivi che lei richiamava prima, che dipenda molto dal fatto se siamo andati a tamponare lì.
Allora, detto che la riapertura della scuola al momento ci ha portato 270 soggetti tra i 13 e i 19 anni positivi, però qui c'è da scontare il fatto che probabilmente i primi 10 giorni non sono ascrivibili proprio alla questione scolastica. Io le volevo chiedere, perché c'è sempre molta, curiosità, è brutto come termine, insomma, però la volontà di capire cosa significa esattamente pauci sintomatico, cosa significa esattamente severo, cioè quando detto che tra i ricoveri noi abbiamo, se non sbaglio, l'8,8% di asintomatici e il 7,7% giù di lì di pauci sintomatici, poi c'è anche una quota di persone che hanno sintomi lievi. Cosa significano queste, cioè la categoria, come viene, se ce la può spiegare in termini così un po' semplici, ecco.
Ci proviamo. Asintomatico vuol dire che la persona ha contratto il virus, il SARS-CoV-2, ma che non ha sintomi, quindi sta bene, diciamo, non ha alcun tipo di compromissione. Oggi sintomatici invece vuol dire con pochi sintomi. Questo spesso è quello che ora ci genera confusione, perché i pochi sintomi spesso sono sovrapponibili a quelli che proviamo quando abbiamo un'influenza, okay? Quindi i pochi sintomi sono quelli. I sintomi lievi cominciano a in qualche modo a definire una qualche comprimissione della nostra capacità respiratoria, quindi cominciamo a fare fatica. E questa comprimissione, questo problema, diciamo, che abbiamo di affanno, diventa più pesante, ha bisogno a quel punto di supporti e mano a mano anche di un intervento ospedaliero, mano a mano appunto che questa compromissione diventa più forte e quindi salgono gli strati.
E quindi andiamo, diciamo, nel severo, che è appunto quello che stiamo dicendo, dove interviene anche l'ossigenazione?
Precisamente.
Quindi possiamo dire che per abbassare anche la soglia di preoccupazione, la preoccupazione vera deve cominciare quando uno comincia a sentire un po' di affanno, allora è lì che...
No? Sì, questo è assieme alla perdita del gusto, dell'olfatto, del gusto, insomma, in qualche modo questi sono i segnali, tra virgolette, più preoccupanti, o che ci identificano in modo più chiaro che siamo davanti a un problema di Covid a questo punto, perché dal momento in cui io non sono più asintomatico divento sì allora a questo punto malato. Questo anche per fare un po' di pulizia terminologica, perché molto spesso leggiamo che tutti contagiati da Covid sono tutti malati.
Esatto.
Invece forse probabilmente bisogna un po' distinguere queste due cose.
Sì,
proprio
sì.
In termini di diffusione della notizia. E di, anzi,
sì, diciamo, ci sono stati degli scivolamenti anche da fonti in, come possiamo dire, che di solito non le fanno, come le agenzie di stampa. Volevo chiudere sulla questione della sfida dei prossimi mesi, no? Perché tutto dipende poi da una serie di comportamenti corretti che noi cittadini dobbiamo avere, e però anche da una serie di comportamenti tra virgolette corretti che deve avere la struttura sanitaria.
Questo, insomma, si torna un po' a alcune raccomandazioni che ci stiamo dando, tra virgolette, ormai da mesi. Quindi abbiamo ampliato di molto il numero dei tamponi e quindi anche delle persone che siamo andati a testare. Sapete che nel numero dei tamponi dentro ci sono anche quelli, i tamponi di controllo, no? Quindi il numero delle persone testate è sempre piuttosto più basso rispetto al numero di tamponi fatti, quindi ampliarlo ancora sarebbe fondamentale. In questo senso, ampliarlo vuol dire forse anche andare all'utilizzo di test rapidi, di screening, che ci permettono in qualche modo di identificare focolai, oppure, diciamo, di rispondere ad esempio alla grande domanda che sta arrivando ora da parte delle scuole, dei pediatri di famiglia, dove molti stati di raffreddamento hanno invece bisogno, ovviamente per essere interpretati correttamente, della diagnosi tramite tampone. Ecco, i tamponi di test rapidi di screening speriamo che arrivino veramente velocemente e che siano, come dire, funzionali a quello di cui noi abbiamo bisogno. Ecco, su questo è la seconda cosa che noi chiediamo. La terza è continuare. Mi sembra che oggi, ad esempio, abbiamo avuto i primi casi da RSA dentro di nuovo dopo molti mesi. Mi pare di aver capito che questo è arrivato tramite un'attività di screening. Ecco, continuare gli screening rutinari anche con test di screening serologici, non necessariamente tamponi, ma all'interno del RSA e ospedale, perché questo è per noi fondamentale.
Quello è fondamentale, ovviamente. Un'ultima domanda, non posso non fargliela, sulla questione delle mascherine. Noi abbiamo prima sentito il professor Francesco Cecconi, ordinario in biologia cellulare a Tor Vergata, e dice: all'aperto, se non sei assembrato in posti dove non puoi tenere distanze, non servono. Lei cosa pensa?
Beh, mi rivedo abbastanza nelle posizioni del collega. Diciamo, dobbiamo cercare di non scambiare la questione che noi non riusciamo a, in qualche modo, a far rispettare regole che già ci siamo dati e che sarebbero di per sé efficaci, che non hanno bisogno di essere incrementati o implementati ulteriormente. Se quelle regole che ci siamo dati, e che non ripeto perché l'abbiamo già sentite molto spesso anche oggi in trasmissione, vengono rispettate, non c'è bisogno di mettere la mascherina all'aperto per tutti, perché non è scientificamente provato che abbia un effetto, e peraltro appunto sulla modalità ansiogena, diciamo, di questo comportamento, poi potremmo farne, diciamo, una trasmissione a parte.
E la faremo sicuramente. Quindi il tema è aumentare i controlli, no? Cioè aumentate questi controlli, così almeno, anche perché il cittadino si comporta bene, si sente becche bastonato, no? Cioè, alla fine.
Insomma, un po' così. Il caso della scuola mi pare incredibile. Cioè, dentro la scuola abbiamo ragazzi che portano la mascherina per 4 ore, 5 ore che stanno, e i comportamenti sono ineccepibili all'interno. Quando usciamo fuori vediamo
e banda.
Un assembramento di ragazzi e banda, ecco, si dice in toscano.
Esatto, grazie al dottor Voller, sempre molto disponibile e molto chiaro. Buona serata,
grazie,
buona serata.
Grazie a voi, buonasera. L'AMPI è la scelta.